La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Non abbiate paura, non sarà tutta così la trasmissione, era un'introduzione abbastanza, come dire, orientaleggiante, perché qui la fanno da padrone il sitar e le tablas. Questo brano si chiama Hashishin, quindi una specie di via di mezzo tra assassino e hashish. Però non vi dico da quale film è tratta questo brano con il quale siamo partiti, ce lo dirà il nostro esperto Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui.
Bentornato qui tra noi.
Ben trovato.
Allora, Marcello, io sono voluto partire non con il brano più celebre sì, di questa colonna sonora, perché ci piace sempre andare un po' di sguincio, un po' di traverso, ma con questo brano che comunque è di Ray Cooder e quindi è un ottimo inizio. Dimmi di che film stiamo parlando stasera.
Allora, stiamo parlando di un film di culto, cioè Sadismo Performance. In realtà il titolo italiano Sadismo è molto approssimativo, che sì, si tratta anche di situazioni di sadismo, ma in realtà è molto più azzeccato il titolo originario inglese, Performance, che vuol dire rappresentazione, spettacolo, prestazione. Allora, di cosa si tratta? Di un film di culto, appunto, del 1970, misconosciuto, che quando uscì creò polemiche, soprattutto nella stampa, scandalo nelle major. Addirittura si raccontano episodi di gente che abbandonò la sala, anche degli addetti ai lavori, anche di critici, delle mogli dei critici, insomma, disgustate. Perché? Che si tratta di un film abbastanza forte, che fu stroncato dalla critica a suo tempo e rivalutato invece negli anni 90, quando un certo cinema trasgressivo, se vogliamo pulp, tanto per intenderci, era molto più comprensibile, più affine ai gusti del pubblico. In cosa si parla di questo film? Questo film comincia in maniera sghemba, praticamente come un film di gangster, dove c'è un tizio, diciamo James Fox, un gangster abbastanza spietato che ha il torto di mettersi contro il suo capo uccidendo una persona che era protetta da lui. Ovviamente firma la sua presunta condanna a morte, ricercato sia dalla polizia di Londra che appunto dalla banda, diciamo, a cui apparteneva, e trova rifugio in uno scantinato, quindi, e qui comincia la parte più interessante del film, dove trova praticamente un musicista che si era quasi ritirato, diciamo così, da parte, in una vita, diciamo così, solitaria, insieme alle due sue amanti.
Il musicista chi è?
Il musicista è Mick Jagger, che in questo film, non a caso, diciamo, esercita la sua fascinazione, il suo, diciamo, se vogliamo, la sua ambivalenza, addirittura sia sessuale che psicologica. Ora, la seconda parte del film, che è sicuramente quella più trasgressiva e più interessante, quindi se diciamo questo film ha un difetto, è quello dello squilibrio: una prima parte che sembra quasi un film di gangster e la seconda che è un film apertamente psichedelico e anche psicologico. È molto interessante. Perché? Perché questo personaggio, questo gangster spietato, finisce in una specie di rete di queste tre persone, dove da una parte lui domina queste tre persone, impone la propria presenza a Gajegger, che inizialmente non lo voleva, ma sostanzialmente ne viene irretito, ne viene affascinato, diventa, diciamo, sia l'amante delle ragazze che l'amante di Jagger, insomma, diciamo, fanno una specie di menage a quattro, diciamo. Quindi sostanzialmente sono molte scene trasgressive per il tempo, specialmente, anche se in realtà più accennate che reali, e quindi questi sono i motivi per cui il film c'ha un'aura maledetta e allora non fu compreso, no? È in piena cultura psichedelica, ci sono dei riferimenti a Borges, ci sono dei riferimenti addirittura dal punto di vista cinematografico a Bergman, perché c'è il tema del doppio, cioè i due protagonisti, che sono Fox e Jagger, si interscambiano, sono a un certo punto i loro visi si incrociano e si sovrappongono, con giochi sia di luce che, se vogliamo, anche psicologici, estremamente affascinanti. Ci sono molte immagini psichedeliche, ci sono specchi che riflettono, e ci sono appunto l'Anita Pallenberg, che era allora l'amante di Keith Richards, diciamo la compagna di Keith Richards, che è una splendida, diciamo, e anche ironica persona, insomma, una, diciamo, una donna che contribuisce a tenere il film su certi livelli. Un film estremamente complesso, se vogliamo, che richiederebbe, per essere compreso, forse più di una visione, e che comunque alla fine rende soddisfazione. È un film classicamente psichedelico, un vero film rock, che è contrassegnato dai brani non solo di Ray Cooter, diciamo la colonna sonora di Jack Nitzsche. E comunque c'è lo stesso Jagger.
Jack Nitzsche, tra l'altro, quello che per esempio fece la colonna sonora di Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Esattamente, esattamente. Lo stesso Jagger si esibisce in un paio di performance, insomma, musicali. E comunque sia, è un film estremamente godibile. Quello che colpisce è anche la bravura di Jagger in un personaggio da una parte luciferino, dall'altra, se vogliamo, quasi ingenuo, no?
Che è una specie di anima candida, se vogliamo.
Una,
no?
Specie di anima candida, ma anche un personaggio complesso, anche un personaggio che ha un retropensiero, che ha una capacità di quasi luciferina di abbindolare. E, diciamo, è un gioco delle parti tra questi due personaggi. Tant'è vero che il film finisce, purtroppo bisogna in qualche modo definirlo, altrimenti non si comprende, insomma, bisogna dirlo come finisce il film.
Spoileriamo, non succede niente.
Spoileriamo, sì, appunto. Che è un film di culto, insomma, non è tanto la trama quello che interessa, diciamo, solo l'immagine e il significato in questo film. Cioè, quando praticamente il gangster si vede in qualche modo irretito da questa situazione delle tre persone, alla fine, e nello stesso tempo braccato dai suoi, dai gangster che arrivano a questo domicilio, perché viene tradito da un amico, lui in realtà doveva fuggire negli Stati Uniti, lui reagisce uccidendo il suo doppio, cioè spara a Jagger. E Il film è quello che poi è suggestivo, se vogliamo, e addirittura c'è un richiamo forse a persona di Bergman nella sovrapposizione dei due volti. Alla fine lui viene comunque prelevato e viene portato via da una Rolls Royce, appunto dai gangster, e il suo volto sfuma e diventa quello di Jagger. O ci lascia pensare il film va via con il fantasma di Jagger, o comunque va via col suo doppio.
Beh, non è una novità che questi, diciamo, in quell'epoca ci fossero dei film che lasciavano un pochettino in sospeso sì. La conclusione, no?
Sì, 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 cioè ti lascia, beh, la conclusione è chiara, nel senso che lui viene comunque preso, non farà una bella fine. Però è molto suggestivo a questa sfumatura, no? Questo diciamo vedere nella macchina che va via prima il suo volto poi quello di Jagger, come se fosse diventato quello di Jagger. Allora, quello che va sottolineato in questo film è soprattutto che i registi che l'hanno fatto sono due registi di culto, veramente geniali e assolutamente misconosciuti. Si tratta di Donald Cammell, che era un esperto della Beat Generation, un esperto della Swing in London e quindi ha fatto studi proprio, anche se, persino sulle strade di Londra, sulle culture alternative del tempo. Era uno studioso di occultismo per anni, il padre era uno studioso di Crowley, del famoso mago satanico, e quindi aveva anche, diciamo, Cammell aveva anche conosciuto praticamente di persona questo mago, ne era stato profondamente influenzato ed era un visionario, uno che anni dopo farà un film di fantascienza tra i più sconcertanti mai visti, Generazione Proteus, che consiglio assolutamente di rivedere. Veramente inquietante il rapporto tra, diciamo, uomo e macchina, la macchina e il computer che diventa diciamo il dominus e che appunto diventa la perversione e diventa diciamo l'alienazione. Quindi è un film che andrebbe visto del 77, ma è estremamente moderno. Dall'altro abbiamo Nicholas Roeg. Nicholas Roeg è morto un paio d'anni fa, a 90
anni, nel 2018,
ed era un regista geniale. Sono alla loro, diciamo, prima esperienza. Lavorarono insieme. Il film, diciamo, sostanzialmente fu girato più da Roeg e Cammell soprattutto curò la sceneggiatura. Però erano amici, avevano lo stesso humus culturale, la Swing in London di allora, e quindi si intersecano, sono estremamente connessi l'uno con l'altro. E ne viene fuori un piccolo gioiello che, ripeto, fu respinto a suo tempo, nonostante che ci fosse stato, che ne so, pochi mesi prima un film che poteva essere trasgressivo come Easy Rider in America. L'Inghilterra non sembrava ancora pronta, con tutto che l'Inghilterra aveva una fiorente cultura alternativa, però il pubblico respinse questo film, forse anche questa doppia lettura da parte, la prima parte film di gangster, il secondo film psichedelico. Però è un film che è stato rivalutato nel corso del tempo e che è veramente a suo modo una piccola opera d'arte.
A proposito di Nicholas Roeg, ti pregherei di ricordare un altro importante film in cui anche lì...
Allora, ci sono due importanti film che lui ha fatto che bisogna ricordare. Innanzitutto a dicembre, a Venezia, un dicembre, Rosso Shock, uno dei thriller più insoliti e più tremendi che siano stati mai fatti, che io consiglio di rivedere, e poi il famoso L'uomo che cade sulla terra con Bowie. Il film, diciamo, che praticamente nel 76, insomma, un film forse non perfettamente riuscito, questo con Bowie, però è un film che sicuramente merita, insomma, più di una visione, insomma, un film anche quello inquietante per certi versi.
Non fosse altro per l'interpretazione, superlativa, se vogliamo.
Bowie era superlativo in qualunque cosa facesse, diciamo.
Beh, però bisogna anche saperlo dirigere, perché non ti ricordi, certo. Gigolò, insomma, non è
sì,
che...
era meno riuscito, sì, certo, Gigolò sì, era meno riuscito. Comunque
forse
Bowie
in questo caso, siccome Roeg aveva già avuto padronanza di Mick Jagger, si è trovato un pochettino avvantaggiato.
Sì. Sì, probabilmente sì, e comunque sia lo stesso Bowie, diciamo, comunque interagiva sempre con estrema diciamo linearità e con forza con tutti i registi con cui aveva a che fare. Evidentemente nel caso di Gigolò non è andata bene.
Non è andata così.
Non è andata così.
Ricordiamo tra l'altro una curiosità al limite del gossip, ovvero che la già citata Anita Pallenberg,
sì,
che è stata per 14 anni poi tra l'altro la compagna di Keith Richards,
Keith Richards.
E appunto ebbero insieme, se non sbaglio, 3 figli, in precedenza era stata la donna di Brian Jones.
Era stata anche la donna di Brian Jones.
Quindi la cosa particolare è che quella che è stata prima la donna di Brian Jones, poi di Keith Richards, va a fare un film con con Mick Jagger, infatti.
No, e tra l'altro ci sono anche degli aneddoti, ecco, vogliamo fare un po' di gossip. Keith Richards scrisse alcuni anni fa una sua autobiografia, Life, in cui diceva, riportandosi a quel periodo, l'esperienza della Pallenberg, che a quel tempo appunto era la sua compagna sul set di Performance, diceva che sostanzialmente Campbell era una persona corrotta che cercava di fare le orge, che cercava in tutti i modi, insomma, di approfittarsi delle persone, insomma un quadro, dice, geniale, ma sicuramente una persona inaffidabile. Ora ognuno ha le sue opinioni, poi forse lì saranno scattati anche meccanismi di gelosia, vista anche la libertà dei costumi del tempo.
Ma vista anche Anita Pallenberg, scusami.
Sì, vista anche la bellezza di Anita Pallenberg, che indubbiamente, insomma, crea un certo stupore. Insomma.
Per quanto puoi essere libero e fricchettone,
sì,
insomma.
Sì,
lo stesso povero Keith
Richards. Sembra un po' eccessivamente severo questo giudizio. Comunque,
probabile.
Che indubbiamente, poi, insomma, sul tempo, nel tempo c'erano loro e noi no, insomma, quindi perlomeno noi non eravamo in quei posti, insomma, non sappiamo, non eravamo sul set del film. Comunque, si tratta, ripeto, di un'opera di culto che negli anni 90 è stato anche da Tarantino e anche da, diciamo, dai tarantiniani, insomma, anche perché c'ha molto di pulp, c'è un forte tasso di violenza. C'è ironia, c'è appunto, diciamo, soprattutto psichedelia, no? Psichedelia, molto sesso, quindi scene di orge, molta droga che circola. Anche quello è stato un problema con la censura, che ha preteso che alcune immagini, per esempio quando in una vasca da bagno tutti e tre dei protagonisti, cioè Jagger con le due ragazze, facevano il bagno e fumavano hashish, pretesero di tagliare alcune scene che poi furono reinserite successivamente. Insomma, con tutto che erano periodi di liberazione, però la censura, specie in Inghilterra, esisteva, e poi come. E poi soprattutto ci fu una censura del mercato. Ora, negli anni 90, quello che colpisce, no? Perché i tempi cambiano, fu considerato dal British Film Institute il 48esimo film per bellezza di tutto il Novecento cinematografico inglese. Quindi su una scala di 100 film, questo era il numero 48.
Quando magari all'epoca dell'uscita neanche si pensava che venisse incluso.
Spazzatura, appunto. Che non era assolutamente spazzatura, però in realtà era spazzatura. Teniamo presente pure com'era comunque la British Renaissance del tempo, e già un anno prima c'era stato If, per esempio, di Lindsay Anderson, un film anarchico, un film contro il potere, che aveva creato già uno scompiglio enorme. Ci fu Privilege, un film ampiamente sottovalutato, che parlava della manipolazione del potere su una rockstar, come veniva utilizzata questa rockstar a fini di potere, veniva indirizzato in senso nazionalista quello che era un messaggio di pace e di, se vogliamo, in spirito col tempo. Film profondamente distopico, Privilege, andrebbe visto di un paio d'anni prima, 67-68, e il cinema inglese era in subbuglio, c'era stata appunto questa British Renaissance, il free cinema inglese, e la censura era molto molto allarmata da questi costumi che comunque, cioè, delle culture alternative a Londra erano estremamente forti, estremamente, diciamo, potenti, se vogliamo, e in grado di influenzare la gioventù del tempo. E l'ambiente britannico era piuttosto conservatore, e figuriamo se poteva accettare un film apertamente trasgressivo come Performance. Ovviamente era la goccia che fece traboccare il vaso. Poi per fortuna le cose cambiano, insomma, nel corso del tempo, e l'opera fu rivalutata. E quindi io consiglio proprio di vederla, insomma, di rivedere queste opere del free cinema inglese e della British Renaissance, diciamo dall'inizio degli anni 60 fino proprio al 1970-71 ci furono molte opere che rimangono nella storia del cinema.
Senti, quindi... Marcello, io direi di ascoltarci un altro brano della colonna sonora. Noi abbiamo sentito appunto questa Assassin, che ha un titolo appunto che gioca molto sul miscuglio tra Ashish e Assassin. Io avevo pensato, sempre per evitare i facili approdi, anziché sentire il brano famoso Memo Turner di Mick Jagger, che poi venne ripreso anche dai Rolling Stones in una successiva raccolta, di andarci a ascoltare quello che io considero un grande cantautore nordamericano, che spesso metto anche nelle mie scalette, ovvero Randy Newman, che con questa Gone That Train apriva proprio la raccolta che includeva la colonna sonora del film Performance, in italiano Sadismo. Poi ci sentiamo dopo per altre chiacchiere, ok?
Sì,
grazie.
Sì.
On That Train, Randy Newman, dalla colonna sonora del film Sadismo, in originale Performance, che è il film di cui sta parlando Marcello Gerardi in appunto occasione della nostra rubrica Visti in prima visione, dedicata al cinema del 1970. Che dici, Marcello? Probabilmente Randy Newman, sapendo di avere Mick Jagger che lo avrebbe ascoltato, gli ha dato un po' più di rock and roll in questo brano.
Sì, può darsi, sì, potrebbe essere.
Ma si è messo in competizione con il rock and roll dei Rolling Stones.
In qualche modo, insomma, Jagger era già famosissimo allora.
Eh beh, sì, sì.
Insomma. Quindi, insomma, erano nel fulgore, anzi, Rolling Stones.
Era uscito Beggar's Banquet da poco, forse era anche da poco morto Brian Jones.
Brian Jones morì mentre Jagger faceva questo film.
Ah, ecco, vedi, non sapendo.
Morì proprio nello stesso periodo, praticamente, e che lui morì nel 3 luglio del 69 e stava girando ancora Jagger.
Sì, perché poi se non ho capito male anche l'uscita del film fu un pochettino ostacolata, non sì. uscì esattamente alla fine delle
riprese. Sì, dopo alcuni mesi, sì, poi fu ripreso anche dopo 2 anni definitivamente. Insomma, ebbe una vita molto travagliata questo film.
Allora, quindi... sono le 18:29, solo per dare una piccola connotazione temporale, insomma, siamo abbondantemente nei tempi, quindi ti voglio concedere comunque ancora qualche osservazione, non solo sì. appunto sul film, ma stai parlando appunto del New British Cinema, se vogliamo, no?
Sì, quello che è molto interessante, voglio dire un'altra cosa su questo film, che non va, appunto, va anche sottolineato, ha molte affinità con un certo cinema sperimentale statunitense, soprattutto con i film di, per esempio, di Kenneth Anger, che non a caso c'era un canale tra Campbell, Donald Campbell, Anger e appunto Crowley, il famoso mago, insomma, praticamente anche questi erano aspetti di psichedelia. In particolare ci sono delle immagini che ricordano The Inauguration of the Pleasure Dome, che è praticamente un film che era stato fatto da Kenneth Anger negli Stati Uniti e che era visionario e allucinogeno e psichedelico come questo, diciamo, performance. Quindi c'è una connessione anche con la sperimentazione appunto statunitense, e c'è un canale chiaramente che riguarda poi certi fenomeni occulti, e certo detto e non detto, e il tema del doppio. Quindi questo. Per quanto riguarda la British Renaissance, ripeto, anche se questo rimane comunque un film molto più trasgressivo di quelli, se vogliamo, almeno dal punto di vista così visionario, visivo, insomma, no? Perché in realtà film più diretti come If di Lindsay Anderson, che era la rivolta armata in un college britannico, dettero ancora più fastidio alla censura. Tant'è vero che Anderson ebbe difficoltà poi a girare altri film, perché quello era veramente un film anarchico. Proprio impressionante, insomma, e quello, ecco, un film che suggerirei di rivedere. Poi ci sono i grandi film del periodo, come Billy il Bugiardo, che insomma, praticamente vedendo questi film degli anni 60 possiamo capire in che humus culturale nascono i Beatles, i Rolling Stones, U, nascono praticamente l'humus culturale che dura tutti gli anni 60.
Tra l'altro If, il film di Lindsay Anderson che hai citato tu, che aveva vinto la Palma d'Oro nel 69, aveva come protagonista un certo Malcolm McDowell.
McDowell che diventò un errore, diciamo, un attore feticcio, che poi farà anche Arancia Meccanica, e insomma è diventato comunque un attore, diciamo, importante proprio nel periodo. Quindi insomma possiamo ricordare, sì, un humus culturale molto particolare, molto variegato, molto forte, e comunque soprattutto, diciamo, era la visione della società inglese, come andava modificandosi, le resistenze conservatrici al cambiamento, diciamo, così dei costumi che stava comunque avvenendo, e quindi era lentamente un cammino difficoltoso, che comunque poi trova la sua liberazione. Pensiamo pure al nostro Antonioni, che con genialità nel 67 va a girare Blow Up.
Certo.
E riprende esempio.
Se vogliamo, è stato anche un pochettino il motorino d'avviamento, no?
Diciamo che ha interpretato con estrema, come lui sempre faceva, insomma, essendo un genio ed è un cultore proprio delle culture alternative, come farà pochi anni dopo con Zabriskie Point in America, proprio nel 70. Ma anche in Inghilterra era andata e aveva colto l'humus culturale dell'epoca, del 67, il concerto degli U, e c'era praticamente un film visionario, poetico, che è visto ancora adesso, è di una modernità sensazionale. Cioè, questi sono film che secondo me bisognerebbe rivedere nella vita almeno 10 volte, per chi, diciamo, amore per il cinema, insomma. E comunque interpretavano i grandi come Antonioni e poi gli stessi registi britannici, insomma, come Anderson, e come lo stesso Watkins di Privilege, interpretavano i fermenti e il cambiamento faticoso, difficile della società inglese.
Senti, scusami, non so se è una mia, come dire, un mio tarlo che ho in testa oppure sto prendendo una cantonata, ma in Blow Up non c'erano gli Yardbirds?
Io ricordo You. Vabbè, che la cantonata la prenda io,
cioè, non lo so, comunque non importa.
Io ricordavo questi.
Ricordo comunque che c'era un gruppo, sì, di punta di quel periodo.
Sì, può darsi poi che magari hai ragione tu e non ricordo bene io.
Comunque, indubbiamente, come spesso accade in questa rubrica, si parte dal particolare, in questo caso di un film per certi versi quasi, come dire, non dico sconosciuto, ma dimenticato, perlomeno
sì,
un pochettino trascurato.
Sì.
Per poi invece andare a fare un discorso un pochettino più ampio che riguarda in generale noi, in effetti, in tutte queste settimane che da maggio trascorriamo insieme di venerdì parlando del cinema del 1970, avevamo parlato di cinema americano e di cinema italiano principalmente, ma il cinema britannico l'avevamo forse colpevolmente dimenticato. Quindi indubbiamente questa, insomma, intanto ti sono grato perché sei stato particolarmente convinto nel proporre questa pellicola, alla quale io in tutta sincerità non avevo pensato, quando invece già solo per la colonna sonora meritava una citazione.
È un film di culto anche proprio nell'ambiente rock, no? Quando tu citi performance nel mondo rock è un film di culto anche per le musiche.
Sì, poi c'era questa iconica copertina con Mick Jagger, sì, con questo capello un po' alla Valentina.
Sì, no, ma poi soprattutto colpisce anche la capacità recitativa di Jagger, che non ci dimentichiamo che a quei tempi, insomma, era giovanissimo.
Eh beh, sì, certo, certo.
Non aveva 30 anni comunque, insomma, ecco.
Senti, io mi permetto di aggiungere, se possibile, senza, sì, metterti in difficoltà, però ricordo che quell'epoca, o perlomeno l'epoca in cui l'età in cui si va al cinema per le prime volte, diciamo da emancipati, quindi da l'età dell'emancipazione dalla famiglia, perché ovviamente non contano tutte le volte che si va al cinema a vedere i cartoni animati o i film di Walt Disney, però ricordo che per quello che mi è riguardato, una cosa importante anche per la comprensione e l'apprezzamento del cinema era la compagnia con cui andavamo a vederli certi film.
Sì.
Quindi se non ti scoccia, se ti capita o se ti ricordi, magari non solo dove l'hai visto, se ti ricordi dove l'hai visto, ma se per caso c'è qualche persona con la quale all'epoca andavi al cinema che ricordi con piacere o che è stata fonte di discussioni, di dibattiti, di confronti, di litigi. Non lo so se.
Ma ti riferisci a questo film
in particolare? Sì, in questo film.
Questo è un film che io vidi al Film Studio.
Ah, quindi.
E
diciamo,
ricordo che ero rigorosamente solo.
Ah, beh, anche questa è un'esperienza, insomma.
Perché io sono anche molte volte sono andato con gli amici, per carità, con cui avevo un rapporto, diversi amici, insomma, che ancora magari frequento, con cui avevo un rapporto cinematografico, insomma, sicuramente. E non solo un rapporto amicale, ma anche di discussione, di amore per il cinema
intellettuale,
però,
diciamo
così, di discussione, di confronto, ma molto spesso andavo anche solo, e tuttora quando capita vado anche solo. Certe volte anche andare a vedere un film con se stessi,
no, per carità,
ti porta a una elaborazione anche più, se vogliamo, più profonda, diciamo. Bisogna stare bene con se stessi per stare bene con gli altri.
Indubbiamente, ma per quello che mi riguarda, per esempio, forse appunto perché era un'epoca in cui sentivo particolarmente l'importanza del contatto diretto con la comitiva,
sì,
come si chiamava,
sì,
una volta, comunque, sì, con il, sì, gruppo di persone che frequentavo, ma io andavo proprio, come dire, a scegliermi la compagnia con la quale andare
questo,
al cinema.
Questo lo facevo anche io.
In base al film da vedere, insomma.
Quando un film era un po' radicale, estremo, pensavo che magari tutto sommato non ci sarebbe stato quell'attenzione, quella ricezione, andavo pure da solo.
Sì, sì, beh, mai come in questo caso, meglio solo, no?
Sì, sì, infatti. Anche poi magari per un film, che ne so, che pure era di argomento psichedelico, molti anni dopo, tipo Il Grande Lebowski, no? Che era pure un altro capolavoro, cioè magari sono andato con quattro persone.
Beh, sì, 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 non c'è una regola, certo.
Non c'è una regola fissa, però specialmente a quei tempi non sempre era facile trovare persone che erano interessate ai film estremi. sì, perché sì. Questo si tratta comunque di un film estremo.
Magari dovevi stare troppo tempo a spiegare come stavano le cose, alla fine sembrava come...
quantomeno magari erano sensazioni anche profondamente diverse. Poi con certi amici ci siamo proprio formati, certi film erano proprio formativi, c'era un'elaborazione comune.
Beh, io adesso stiamo parlando di quell'epoca, io ricordo esattamente tutta il gruppo di persone con le quali per esempio andai a vedere Il Laureato, me li ricordo tutti come se l'avessi qua davanti, insomma è una cosa non può essere casuale.
Ricordo proprio tutti, delle volte la memoria sfuma, però mi ricordo le persone con cui andavo più spesso, i due o tre amici con cui insomma più spesso andavo.
Ma sono esperienze che poi, se soprattutto il film ti ha colpito molto, sono cose che aiutano a mantenere viva l'attenzione sia sul film che sulle persone con le quali lo sei andato a vedere.
Certo, sì,
come se fosse una specie di condivisione iniziatica. Senti, abbiamo parlato della colonna sonora, ricapitolo brevemente, abbiamo parlato di Randy Newman e di Ry Cooder, che sono stati gli autori dei brani che abbiamo sentito fino adesso, Jack Nitzsche, di cui abbiamo parlato, proprio lui più tipicamente autore di colonne sonore,
colonne
anche se
sonore,
per esempio collaborò anche con Neil Young all'epoca di Harvest, i Last Poets, quindi i precursori, i progenitori di quello che poi è stato il movimento rap, lo stesso Mick Jagger, quindi contrariamente a quello che avevo pensato, perché volevo fare un pochettino il fighetto e non scadere nell'ovvio ascoltando Mick Jagger, con lui andremo a chiudere questa chiacchierata, non prima però di aver espletato le nostre formalità di rito, quindi qui una cosa già me l'ha detta, che lo hai visto al Film Studio in perfetta solitudine, mentre invece l'altra formalità è quella di un giudizio in stellette da 0 a 5 come abitudine di Slocalt, allora, il lento fluire del sapere, che è la webzine per la quale collabori.
Allora, si tratta di un'opera discontinua, ripeto che ha una seconda parte geniale e una prima convenzionale, merita 3 stelle.
Quindi diciamo è più importante per tutto quello che c'è intorno che per la pellicola in sé.
Sono quasi 2 film in uno, ecco, se vogliamo proprio dirla tutta. Però insomma questo crea anche un certo squilibrio narrativo, e quindi insomma sostanzialmente non è un film perfetto, però è un film sicuramente una piccola perla, quindi comunque 3 stelle,
insomma accontentiamoci. Allora Marcello, io rinnovando l'appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 1970 per Visti in Prima Visione, mi congedo da te augurandoti buon weekend e appunto
buon weekend anche a te.
E inevitabilmente ci ascoltiamo Mick Jagger con Memo from Turner, colonna sonora del film Performance. Grazie, alla prossima.
Grazie a te, alla prossima. Ciao.
Ciao.
On a hot and dusty night, we were eating eggs and Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as you washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now. You fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on.
when the old men do the fighting, and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Be wary, please, my gentle friends, of all the skins you breed. They have a tasty habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. Boys will be boys, and play with toys, so be strong with your beef. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer, so stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen, why you all work for me?
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.